Denari, 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 parole, parole, parole. Ascolta me, Hassan Rosciani, con due di denari.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Non essendoci stato, non è stato posto un limite, a limite minimo di transazione o un limite derivante da operazioni multiple, cosa accade? Durante l'orario di chiusura in notturna, molti definiti proprio giustamente i furbetti del cashback, arrivano sui nostri impianti e fanno erogazioni di 50 centesimi, di un euro, qualsiasi cosa, eseguendo 10-20 operazioni una dietro l'altra. Con l'amministrazione sembrerebbe che, essendo a conoscenza del problema e comunque sollecitati da noi, qualche iniziativa sarà presa a breve. Io mi auguro che sia un tempo più breve possibile, anche perché giustamente si va a penalizzare quelli che si comportano in maniera corretta.
Allora,
cara Deborah,
certo che devi avere proprio del tempo da perdere per andare a piazzarti lì alla pompa di benzina e fare almeno 85 transazioni bancomat pur di accumulare un numero di operazioni adeguate per aderire al cashback.
Lo so, però tu come sei posizionata nella classifica del cashback?
Ma guarda, perché... sempre peggio, qua più ne faccio, sono 3 milioni e mezzo, cioè non lo so se posso ambire al super premio.
Io so di essere oltre i 5 milioni, quindi sono decisamente indietro. Non so se Andrea Roccabella, che questa mattina è dall'altra parte del vetro,
la carta di credito che fuma, no, che
non
fuma.
Non capisco, scrolla la testa, ma non capisco se a indicare che siamo proprio, non, cioè, ma che ci vi presentate a fare 3 milionesima, 5 milionesima, ma
guarda dove
volete
che abbiamo
andare?
Ancora tempo fino a giugno, quindi sono sempre in tempo a piazzarmi lì davanti alla pompa di benzina del mio amico Roberto, che è il benzinaio mio di fiducia. Adesso, uno di questi giorni, mi piazzo e faccio 150 micro transazioni da un euro.
Sarà contento, non so se
guarda,
sarà ancora tuo amico, però.
Non lo so, in realtà è molto simpatico.
Come ci ha spiegato, e lo abbiamo riascoltato, Bruno Bearzi, che è il presidente della Federazione Italiana dei Gestori degli Impianti Stradali dei Carburanti, aderente a Confcommercio, quando era intervenuto da noi il 9 febbraio aveva detto: insomma, stiamo cercando con le autorità di rimediare a questa cosa dei furbetti, anche perché dalla stampa locale apprendiamo che il fenomeno è diffuso un po' in tutta Italia, cioè fioriscono furbetti del rifornimento.
Ma pazzesco, esatto.
Un po' dovunque, vengono segnalati a Cuneo, a Como.
Solo lì, peraltro, mi pare di capire che i furbetti manifestino tutta la loro furbizia, perché non ci sono altre tipologie di negozio.
Ma è
che
probabilmente
disturbano.
È più comodo con il self-service nottetempo per aggiudicarsi, perché poi il premio è appunto questi 1.500 euro ai primi 100.000 che arrivano alla soglia delle transazioni. Noi torneremo a parlare rapidamente di cashback, perché
sì,
c'è una novità, lo facciamo oggi nella prima parte della trasmissione, mentre il clou della giornata sarà, Deborah,
sarà l'acquisto dell'elettrodomestico a classe energetica elevata, elevatissima, perché cambia adesso la modalità di classificare appunto la qualità energetica degli elettrodomestici. Questo cambio partirà dal 1 marzo, se non mi ricordo male, però insomma la campagna di comunicazione è già partita da tempo, per cui nel prossimo mese, andando ad acquistare l'elettrodomestico nuovo, la lavatrice nuova, la lavastoviglie o il frigorifero, troveremo un modo diverso di dare la pagella energetica appunto a quel bene. Io devo dirti la verità, ho comprato la lavatrice nuova questa settimana.
Ma infatti volevo chiederti, l'etichetta che hai trovato acquistando la lavatrice è quella vecchia?
Era quella vecchia, quindi spero che sia sempre valido l'elettrodomestico, però devo dirti anche che non mi hanno detto granché. Io avevo bisogno di comprarla rapidamente, la trasmissione non l'avevamo ancora pensata,
e allora,
e
insomma,
quindi no, non ho fatto né domande, il rivenditore non mi ha detto nulla, spero di portare a casa un elettrodomestico in regola, ma credo di sì, insomma.
Vabbè, allora sai cosa potresti fare? Potresti telefonare già da adesso anche all'800240024, se vuoi, così puoi intervenire in diretta e chiederci della tua lavatrice.
Assolutamente.
Possono
sì.
farlo anche tutti gli altri ascoltatori e le ascoltatrici, naturalmente. Oppure puoi utilizzare il numero per gli SMS e il WhatsApp, che è l'abituale, 349-238-6666.
C'è da dire che non è che adesso nelle etichette vedremo comparire chissà quali sigle, utilizzeremo sempre le consuete lettere ABC, però con un po' meno di meno, più, più, più.
Brava, perché un po' il clou, diciamo, di quello che cambia è esatto. Questo, ma ne parliamo proprio con uno dei massimi esperti, direi, a livello europeo, perché la modifica è di livello, è di provenienza europea. Tutto ciò premesso, Deborah?
Abbiamo il giornale radio del risparmio, facciamolo anche oggi, dai.
Drin drin, edicola risparmio.
Allora, adesso qua ritorniamo a litigare con i tassisti, ma anche no.
Poi che lo dica io così, Dilla tu, non litigano
ma
con
non
te.
Ma non è ovviamente una polemica con loro, mettiamo subito le mani avanti, è semplicemente la segnalazione di una iniziativa meritevole di attenzione.
Allora, c'è stata questo annuncio da parte di Uber, iniziativa solidale. Uber offre 2 corse gratis, valore massimo 25 euro a corsa, a coloro che devono raggiungere i centri vaccinali delle maggiori città italiane, appunto, per sottoporsi al vaccino.
Credo che siano 3 o 4, Milano, Roma, Bologna sicuramente, poi non mi ricordo l'altra, adesso la faccio cercare al volo a Marco Lombardo perché non ce le siamo segnalate, però riguarderà appunto poche città italiane, anche perché ricordiamolo che Uber non è proprio presente capillarmente ovunque, ecco, nel nostro
però
paese.
Però diciamo che è un bell'esempio, chissà che magari la concorrenza non stimoli anche altri responsabili delle auto pubbliche, per dire, a promuovere la stessa cosa. Quindi viaggi gratis, 2 corse andata e ritorno nelle maggiori, in poche città italiane, offerti da Uber. È possibile, tra l'altro, ci fanno sapere, prenotare anche a nome di altri, oppure anche condividere l'offerta.
Fammi sapere allora quando vai a farti il vaccino che ti regalo il viaggio gratuito, dai.
Sì, però non essendo io ancora ultra ottantenne, anche se mi manca poco.
Ma infatti ho detto quando lo farai, a ottobre, novembre, quando toccherà anche la nostra fascia anagrafica.
Ah, ecco, no, perché coglievo forse una malizia che invece non c'era.
No.
Ho pensato male, ma ho sbagliato.
C'era solo un gesto carino.
Comunque, insomma, questa è l'iniziativa di Uber. Non è escluso che anche magari i tassisti decidano di fare lo stesso in diverse città.
Allora, il Covid, caro Mauro, non ha messo in ginocchio solamente tanti settori economico-produttivi tradizionali, il turismo fra questi e tanti altri, ha messo in difficoltà anche il fenomeno della contraffazione, diremmo per fortuna, ma insomma questo mercato a quanto pare è stato duramente compromesso a causa del Covid lo scorso anno. Ce lo racconta la Guardia di Finanza, e secondo i dati del primo semestre dello scorso anno la contraffazione avrebbe praticamente consentito, no anzi scusa, la Guardia di Finanza è riuscita nel primo semestre dello scorso anno a sequestrare solo 1 milione di prodotti di moda contraffatti, per l'appunto. Il Ministero dell'Interno ha confermato che sempre riguardo al periodo gennaio-giugno 2020 c'è stato un calo del 43% dei reati di contraffazione in generale. Il numero di prodotti falsi sequestrati dalle fiamme gialle è irrisoria se comparata con quella degli anni precedenti. Secondo stime di Confindustria Moda, durante l'ultima edizione della settimana anticontraffazione, i fake, i falsi, i requisiti sono passati dai 26 milioni di articoli sequestrati, pensa Mauro, nel 2016, agli oltre 52 milioni nel 2018. Però poi appunto abbiamo avuto questo calo drastico lo scorso anno. La Guardia di Finanza racconta anche di aver concentrato i propri sforzi per controllare ed arginare questo fenomeno altrove, all'illecita commercializzazione di beni utili a fronteggiare l'emergenza sanitaria, a partire appunto dalle mascherine e dai dispositivi di protezione individuale, che peraltro sono stati anche realizzati con diversi vezzi di moda, no? Ti ricorderai, perché non abbiamo solamente le chirurgiche o le U-mask che sono finite nel mirino dell'antitrust, insomma ne abbiamo viste in circolazione tante, anche molto molto divertenti, di stoffa confezionati in maniera proprio un po' alla moda, e quindi insomma questa è la nuova frontiera dell'attività, evidentemente, in questo periodo della Guardia di Finanza, che più che nelle borse contraffatte di Gucci, Louis Vuitton e altro deve invece concentrarsi sulle mascherine griffate.
Quindi più falsificano di più le mascherine che non le borse, esatto, mi viene da pensare, che le borse o le cinture, insomma. Comunque voglio dirti, tu avrai sicuramente scelto la tua lavatrice con un'attenzione alla sostenibilità.
Sì, all'attenzione, alla dimensione, perché lì mi doveva entrare e non ho avuto grandi opzioni di scelta, ma certamente
perché sicuramente l'hai fatto perché a tutti noi piace risparmiare qualcosa, risparmiare il consumo di acqua, risparmiare il consumo di elettricità ad esempio, e infatti ci avverte una indagine scattata da LG, con una indagine che è stata effettuata poi da GfK, che noi italiani siamo sempre più attenti alla sostenibilità nelle nostre scelte d'acquisto. In casa ci teniamo a mantenere il più basso possibile l'impatto ambientale. Pare che più di un consumatore su due prediliga elettrodomestici a basso consumo, mentre il 40%, quindi quasi uno su due, attua comportamenti volti a risparmiare e a non sprecare energia in casa. Un più di uno su tre è attento a non sprecare acqua, quindi mi immagino che anche tu avrai comunque fatto attenzione all'etichetta.
In ognuno di noi alberga una piccola Greta, oserei dire.
Insomma, cerchiamo di stare un più attenti, secondo me, più che a Greta, un pochino anche al portafoglio,
alla bolletta, esatto.
Apriamo infatti a questo proposito il nostro sportello dei reclami.
Dillo a due di denari.
Sento spesso anche sul vostro canale che esperti più o meno ambiziosi utilizzano termini anglosassoni tipo match, matchare, cose di questo tipo che non sono facilmente comprensibili a tutti. Suggerirei che utilizzassero invece banali vocaboli italiani, perché matchare piuttosto che comparare, secondo me, è di difficile comprensione.
Buongiorno, buongiorno a due dei denari. E volevo fare una domanda. A me scadrà il contratto proprio il 31 di marzo e sono stato assunto da una grossa azienda per 2 anni in apprendistato, per cui teoricamente dovrebbe rinnovarsi automaticamente il contratto. Volevo chiedere se il blocco dei licenziamenti è attivo. Loro hanno la possibilità di bloccare il contratto prima che diventi indeterminato oppure no? Grazie mille per la risposta.
E noi abbiamo chiesto la consulenza dell'avvocato Francesco Rotondi, che è stato nostro ospite nella puntata del lavoro mercoledì e che ha detto che, essendo il contratto di apprendistato un contratto di lavoro già a tempo indeterminato, non è che si trasforma in virtù del fatto che arriva questo passaggio fondamentale il 31 marzo, Mauro, no?
Ammesso poi che non sia prorogato, tra l'altro,
oltretutto.
Quindi anche questo andrà considerato. Perché cosa succede, ci ha spiegato l'avvocato Rotondi, se non c'è un provvedimento di risoluzione da parte dell'azienda, poi cerchiamo di tradurlo in modo molto banale, insomma ci perdonerà l'avvocato, quel rapporto lì di apprendistato va avanti e non è messo in discussione.
Risoluzione, quindi, credo, del contratto di lavoro per questo lavoratore che sia motivato.
Sì, sostanzialmente.
Tipo la soppressione della mansione, ti ricordi,
sì,
no?
Sì, certo, questo lavoratore si trova nella condizione di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, quindi lui va avanti, prosegue. Quale può essere il problema? Che una volta che venisse meno il blocco dei licenziamenti, sarà dal 1 aprile, sarà più avanti, non lo sappiamo ancora, allora l'azienda potrebbe essere invece costretta a ridurre il personale per altri motivi, per motivi banalmente economici, ma non c'entra il tipo di contratto che questo lavoratore, che questo ascoltatore ha, quindi al momento lui dal contratto di apprendistato prosegue con il suo contratto, con il suo rapporto di lavoro con quell'azienda.
Fallo spiegare bene all'avvocato Rotondi lunedì prossimo nel corso del Welfare and HR Summit delle Sole 24 Ore, tutto questo passaggio.
È proprio vero, perché dalle 15 alle 18 lunedì Francesco Rotondi sarà uno dei molti ospiti, dei molti esperti che parteciperanno a questo confronto dedicato proprio al lavoro ai tempi della pandemia, trovare lavoro, ritrovare lavoro, ricreare lavoro. È un evento naturalmente tutto digitale, perché facciamo tutto da distanza come da previsioni normative, però chi volesse maggiori informazioni può contattare sui nostri siti internet, cercate eventi.ilsole24ore.com, poi l'indirizzo completo è prosegue con welfare HR-summit eccetera eccetera, però se andate sotto eventi.ilsole24ore.com poi lo rintracciate. Vi aspetto lunedì.
Bene, allora ti dico intanto che WhatsApp è affollatissimo di considerazioni su tutti gli argomenti che trattiamo questa mattina, a partire dal primo, ritorniamo sul cashback. Yeah, we don't like it. Rock the cash more.
avete spinto tanto per questi micropagamenti, adesso che tutti li fanno vi lamentate?
Io aspettavo un rimborso del cashback, quello di Natale, e però la mia banca purtroppo mi ha cambiato l'IBAN. Vi chiedevo come posso fare per comunicare i nuovi dati. Grazie.
Allora, credo che dall'applicazione si possa fare il cambiamento, se non mi ricordo male, però sì, bisognerebbe andare a fare la verifica sull'applicazione IO della pubblica amministrazione, che è necessario scaricare naturalmente per monitorare se tutti i pagamenti sono stati registrati ai fini appunto del cashback. Credo che si possa cambiare l'IBAN.
Sì, secondo me si può sostituire, sì, però sì, guarda, abbiamo un esperto in collegamento,
sì,
allora lo chiediamo, lo giriamo direttamente a lui. Solo una piccola chiosa. I micropagamenti non è che noi li abbiamo spinti, anzi noi li abbiamo, per così dire, stigmatizzati, li abbiamo criticati. Intendiamo pagamenti da 50 centesimi per arrivare a una spesa di 60
certo,
euro. Non per invece il fatto di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per pagare anche importi molto bassi, che so, di 5, di 10, di 15 euro. In collegamento con noi Mauro Vergari, responsabile dell'ufficio studi, ricerca e innovazione di Adiconsum. Adiconsum tra l'altro molto attiva sul suo sito, anche con delle domande frequenti, delle FAQ di, proprio dedicate al cashback.
D'altronde hanno fatto il tavolo con Consap proprio per chiarire a tutti gli amici consumatori gli aspetti ancora più complessi, tra virgolette, più problematici insomma del cashback.
Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati voi e tutti i radioascoltatori.
Allora, andiamo al caso già del secondo messaggio che abbiamo ascoltato. Si può cambiare l'IBAN, prima domanda, si può sostituire?
Si può, sull'app IO vicino all'IBAN che ho precedentemente indicato c'è un modifica.
Perfetto.
Quindi si può fare la modifica, spero che faccia in velocità l'utente che ha chiamato, perché sono in corso i versamenti, quindi quello sì, può essere un problema. Se uno non fa in tempo potrebbe andare a finire sul vecchio IBAN e quindi non ha buon fine il pagamento di quanto previsto dal cashback.
Tra l'altro potrebbe essere un ascoltatore che magari in questo weekend che arriva deve fare il passaggio di sportello da Ubi a Biper, e quindi ci saranno milioni probabilmente di persone che ci sono sicuramente milioni di persone che devono fare il cambio obbligatorio di IBAN, e quindi se avete aderito all'operazione cashback fate anche attenzione ad andare a modificare l'IBAN sull'applicazione. Vedi quante informazioni casuali che ci arrivano qua
e che noi diffondiamo generosamente agli ascoltatori. Io li invidio un po', i nostri ascoltatori, per tutte le cose che possono apprendere dalla nostra trasmissione. Vergari, tra l'altro, per questo ascoltatore che immagino abbia fatto l'extra cashback, cioè quello che abbiamo fatto a dicembre, il pagamento dovrebbe arrivare settimana all'altra, insomma ai primissimi di marzo, mi pare.
Sì, sembrerebbe proprio di sì, dovrebbe arrivare a brevissimo, quindi credo che ancora facciano in tempo tutti quelli che devono modificare l'IBAN a procedere alla modifica.
Intanto un ascoltatore, Michele, invece ci scrive che proprio, adesso lo ripesco, che oggi è arrivato il rimborso per il cashback di dicembre, importo completo 149,77 euro. Quindi stanno già accreditando gli importi?
Sì, perché entro marzo, quindi stanno partendo. Era quello che dicevo prima, che speriamo che l'utente faccia in tempo.
Ah, ecco, quindi questo è molto importante, controllate la vostra app perché potreste già aver ricevuto o ricevere proprio ad horas, come si diceva una volta, il rimborso del cashback di Natale.
Io pensavo che facessero tutto all'ultimo momento, ma il tema del giorno è chi non ha avuti registrati dei pagamenti fatti con carta o bancomat a dicembre e ancora sta lì a controllare in attesa che arrivino, e allora è il momento di sporgere un reclamo. E avete predisposto voi con Consap, Vergari, l'apposito modulo, anzi la Consap lo ha fatto naturalmente.
L'ha fatto la Consap, come ci aveva promesso nel tavolo che era fatto anche con PagoPA, quindi avevamo tutti gli operatori, che faremo a marzo di nuovo un nuovo tavolo proprio per... quindi proprio per verificare come stanno andando le cose, quindi la vostra trasmissione sarà sempre un punto di riferimento anche per noi per portare le problematiche al tavolo. Comunque, finalmente il modulo Consap è arrivato, si può utilizzare andando appunto nel sito della Consap, lo troviamo sotto i servizi all'economia, c'è proprio una sezione dedicata al cashback, dopodiché c'è proprio il portale reclami cashback, quindi con un po' di click e diciamolo in italiano, di pigiatine con il mouse sulla manina che si apre per il nuovo collegamento, noi troviamo adesso un modulo apposito. Bisogna registrarsi, questo è importante. Non c'è necessità di registrarsi con Speed. Questo potrebbe essere un pregio difetto, perché visto che tutti quelli che usano il cashback hanno dovuto fare lo Speed per utilizzare l'app, io forse era meglio fare con lo Speed. In questo caso ci dobbiamo istituire un nuovo login e password, quindi un'altra password da ricordare, ma comunque è abbastanza semplice, si fa attraverso il proprio mail e impostando una password, dopodiché si viene riconosciuti, arriva una mail di risposta sull'indirizzo che abbiamo dato e si attiva quindi la possibilità di entrare nel portale. Una volta entrati nel portale troviamo il form dedicato all'inserimento del reclamo.
Allora, io ricordo i siti di cui abbiamo parlato, il sito di Adiconsum, che è adiconsum.it, e il sito invece di Consap, dove trovate il modulo per i vostri reclami, è consap.it. Deborah.
No, stavo guardando, allora ovviamente abbiamo già scatenato anche la fronda dei correntisti che passeranno da Ubi a Beeper di nuovo, e c'è un ascoltatore: sono un dipendente Beeper, vorrei tranquillizzare tutti i clienti ex Ubi che passeranno a Beeper, non occorre affrettarsi ad effettuare il cambio dell'IBAN perché appunto ci sarà questo passaggio automatico, come ci segnalano anche altri ascoltatori. La banca gira sul nuovo IBAN in automatico i bonifici pervenuti nel vecchio IBAN, quindi tutto ciò dovrebbe avvenire automaticamente.
Allora, l'ultima telegrafica domanda, Vergari, ma un rimedio per questa furbata, si fa per dire, dei micropagamenti, anzi addirittura pagamenti proprio microscopici da 50 centesimi per scalare la classifica e puntare ai 1.500 euro del premio extra, non si riesce a trovare?
Questo purtroppo bisognerà chiederlo a PagoPA, che ha messo in piedi il sistema. Molto probabilmente, se sono consecutive su uno stesso acquirer, non dovrebbero essere contabilizzate, quindi dobbiamo comprendere come mai riescono a fare questi micro pagamenti successivi, perché anche in un negozio, se io split, o meglio divido la spesa che ho in tante spese e quindi pago più volte col banco, ma sappiamo che il sistema lo impedisce.
Che era esattamente quello che abbiamo detto noi per tutto lo scorso inverno, quando abbiamo iniziato a preparare i nostri amici ascoltatori e consumatori a tutta questa operazione.
Esatto, tantissimi hanno proprio reclamato, ma perché nello stesso negozio non ritrovo il pagamento che ho fatto? Perché l'hai fatto uno attaccato all'altro e quindi il sistema rifiuta.
Certo, magari io ho pagato la spesa per me e poi quella per mia suocera,
esatto.
Però prende solo la prima spesa perché il bancomat era lo stesso, eccetera eccetera, però così pare che non funzioni. Insomma, cerchiamo di capire, ma come mai il sistema non
sembrerebbe
è...
che non funziona su alcuni circuiti, tant'è vero che sembra che questa problematica si verifica con il pieno di benzina, quindi stiamo parlando del self-service dei distributori di benzina, anche perché dobbiamo immaginare che ci vuole del tempo a inserire, ristrarre, reinserire, riestrarre il bancomat per fare pagamenti successivi, quindi bisogna essere anche in un momento in cui non c'è nessuno, in cui c'è la disponibilità, oppure lo stesso negoziante utilizza se stesso perché ha il suo conto corrente personale e quindi si diverte a fare più pagamenti. Sicuramente questo è un qualcosa che è legato all'informatica più che al sistema messo su, perché purtroppo questo è un danno. Bisogna sempre pensare a cosa si inventano gli italiani per cercare di fare degli escabotage che non sono, diciamo, così tanto regolari.
Questo l'ha detto lei, Vergari. Allora,
fantasia sempre fervida
del cashback. Senti, allora io intanto ti dico che la carta di credito che ho usato per pagare la lavatrice l'ho usata una sola volta e quindi non ho frazionato il pagamento in 10 micropagamenti la stessa
giornata. Anche Mauro Vergari, responsabile dell'ufficio studi, ricerche e innovazioni di Adiconsum, sarà contento del tuo comportamento.
Certo.
Grazie Vergari, ma non lasciate il paese, mi raccomando, sicuramente vi gireremo altre domande che arriveranno la nostra casella di posta elettronica 2didenari@radio24.it. E adesso, con un lieve ritardo, Deborah, le borse.
Il cashback, scusate.
Due di denari.
Ma quando è che cambiano anche la valutazione sul discorso di certificazione energetica delle case, delle abitazioni? Che anche lì mi sembrano le stelline di Amazon, in classe A più, e invece di fare una cosa un po' più ponderata come fanno a Bolzano con Casa Clima.
Mauro e Deborah, questi sono per me dei giorni cruciali per la scelta e l'acquisto della mia nuova cucina. E, soltanto che il 1 marzo, come voi due ben saprete, cambia l'etichettatura energetica. Quindi per chi come me deve effettuare un acquisto di elettrodomestici in questi giorni, come si regola per in vista appunto di questo cambio? Le etichette di adesso a cosa corrispondono? Grazie mille.
Certo, un sacco di gente vive nell'interregno, no? Che sta in questi giorni completando l'acquisto per rinnovare la propria casa e scopre proprio in questi giorni che a breve avviene il cambio dell'etichettatura.
Eh sì, c'è questo switchover, tanto per usare una parola inglese che non ci serviva.
No, esatto, anche perché anche stamattina è arrivato un richiamo di un ascoltatore che non ti ho detto, che utilizziamo troppi termini in inglese.
Ma quanto ha ragione, guardi, se lo dice a me che sarei anche un sostenitore dell'italiano. Allora, noi abbiamo scomodato per rispondere a tutti i dubbi, compresi i miei proprio, Marco Imparato. Marco Imparato è il direttore generale di Applia Italia, che è l'associazione che riunisce i produttori di elettrodomestici e apparecchi professionali. Ingegner Marco Imparato è collegato con Due di Denari ora. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, dunque, cambiano le etichette dal 1 di marzo. Allora, già se si va sul sito appliaitalia.it, mi pare che sia il riferimento corretto, appliaitalia.it, si trovano un po' di indicazioni, però ingegnere, come sempre le cose poi quando ci si guarda dentro sono meno chiare di quanto sembra. Se è possibile una comparazione tra le lettere che usiamo ora, quindi con questo A++++ eccetera, e la nuova classificazione che, se capisco bene, perderà tutti questi più?
Allora, oltre all'indicazione del nostro sito che avete indicato, vi do anche riferimento di vieenergylabel.eu, anche qui mi scuso per l'anglicismo, ma il sito poi è disponibile anche in lingua italiana, evidentemente.
Anche il sito dell'Enea ha fatto proprio ieri una comunicazione molto dettagliata su questa novità. Mi scusi, ingegnere, che così.
Sì, no, assolutamente. Assolutamente hanno predisposto anche dell'ottimo materiale a supporto. Diciamo che il meccanismo di introduzione della nuova etichetta è abbastanza semplice concettualmente, però porta alcune potenziali aree di confusione, quindi vediamo se oggi riusciamo a dare qualche elemento che può chiarire. Innanzitutto è un po' un ritorno alle origini in realtà per l'etichetta, questa nuova etichetta, perché l'etichetta nasce negli anni 80 con la scala G. Poi, per dare spazio al miglioramento dal punto di vista dell'efficienza dei prodotti, si sono aggiunti i più sulla scala. Durante gli anni queste classi, diciamo, più efficienti si sono popolate eccessivamente, quindi manca lo spazio in etichetta per dare evidenza al fatto che i prodotti migliorano con gli anni. Aggiungere altri più diventava troppo complicato e poco leggibile, per cui la Commissione ha optato per un ritorno alla classe AG, quindi si ritrascina tutto verso il basso. L'inghippo, diciamo, quello che impedisce una traduzione automatica dall'attuale etichetta alla nuova, è che contestualmente cambia anche lo standard di misura, quindi sono quei calcoli che servono per poi dire un prodotto in classe A, in classe B, in classe C. Questa è la normale evoluzione anche degli standard tecnici, che quindi devono stare dietro al miglioramento tecnologico, e quindi il combinato delle due azioni rende difficile una traduzione automatica. Però diciamo che l'etichetta nuova nasce proprio per durare un po' di anni, quindi proprio per non trovarci in questa situazione continuamente, e quindi la filosofia è che le classi migliori, quindi A, B, C teoricamente dovrebbero essere destinate al miglioramento per i prossimi anni. Quindi quello che è un prodotto oggi in classe A3+, si dovrebbe collocare nelle classi immediatamente a ridosso delle classi migliori e poi via via scendendo verso il basso.
Cioè praticamente, se capisco bene, è stato fatto spazio in alto, cioè i criteri sono cambiati, quindi lei ci ha spiegato purtroppo non si può fare un'equivalenza, cioè non è che l'A3+, che è la migliore efficienza possibile adesso, diventa automaticamente un C, anche se più o meno potrebbe anche essere.
Indicativamente può essere un riferimento corretto, ma non è, diciamo, una regola, un algoritmo automatico, sì, per cui non può valere per tutti i prodotti.
Però sicuramente diciamo che sono state, come dire, messe delle classi A e B ancora più rigorose quanto a efficienza, risparmio di energia elettrica, risparmio di acqua, eccetera.
E anche magari
eccetera.
Prezzo di questi.
Anche il prezzo, chiede Deborah, è considerato nelle variabili?
E il prezzo di vendita,
sì,
no, l'etichetta si basa principalmente sull'efficienza energetica, perché la lettera a cui ormai tutti noi siamo abituati indica l'efficienza energetica, però poi in realtà l'etichetta dà delle altre informazioni che credo siano molto utili, quindi consumi per ciclo o sull'anno, il rumore del prodotto, dell'apparecchio, la durata dei programmi. Poi l'altra grande novità dell'etichetta che sarà in vigore dal 1 marzo è che ci sarà anche un codice QR, per cui inquadrandolo con il telefonino sarà possibile accedere a tutta un'altra serie di informazioni che sono disponibili su un sito gestito dalla Commissione Europea, il cosiddetto database April, dove ci saranno tutta una serie di indicazioni per i consumatori e anche una sezione dedicata alle autorità di sorveglianza del mercato per controllare che, diciamo, tutti i produttori inseriscano correttamente le informazioni.
Adesso risponderemo anche all'ascoltatrice che ci ha fatto la sua domanda, visto che è in procinto di fare il super acquisto per la casa nuova di tutta la gamma di elettrodomestici che sono necessari appunto per arredarla. Ma ingegnere Imparato, la mia domanda in realtà, che associava il suo ragionamento anche al tema del costo, era perché volevo arrivare a capire, diciamo, che oggi, facendosi un giro in un centro commerciale per capire se e quale tipologia di elettrodomestico nuovo dobbiamo comprare, io faccio fatica a ricordare che ci siano anche degli elettrodomestici con delle classi energetiche molto basse, perché oggi credo che i beni in circolazione siano già tutti di classe energetica particolarmente elevata, abbiano tutti una efficienza energetica particolarmente significativa. Mi dice che caratteristiche ha una lavatrice che è in classe G, che credo sia la più bassa?
Questo è proprio il motivo per cui si è deciso il cambio dell'etichetta, nel senso che con gli anni i prodotti si sono inevitabilmente, migliorando anno dopo anno, accumulati nelle classi migliori, per cui oggi i prodotti ancora più efficienti trovano difficoltà a evidenziare la propria efficienza, quindi c'è bisogno proprio di una scala che dia la piena efficienza, la piena visibilità dell'efficienza dei prodotti, quindi la situazione in cui ci troveremo domani è invece una classificazione più differenziata. Oggi è evidente che c'è un affollamento eccessivo. Ecco,
sono tutti in classe A con il 1+, 2+, 3+, e quindi alla fine, insomma, facciamo un po' fatica anche a capire qual è davvero il più efficiente. Ci fermiamo un attimo perché adesso è il momento del traffico.
Comunque, mi schei no che nego. E vorrei sentir tanto il traffico.
Due di denari.
Senti, no, volevo salutare l'amico Diego da Avellino, che voleva intervenire in diretta, ma ormai il tema del cashback lo abbiamo esaurito, però gli siamo vicini con il cuore. A una stazione di servizio una notte gli hanno fatto 120 transazioni, hanno dovuto staccare tutto perché il suo il come si chiama il
POS,
il POS Non si chiama però po- sì, per
quello
per
che fare usano le colonnine che usano, esatto, i benzinai.
Gli era andato in tilt, insomma, le commissioni e i gestori, e le pagano poi i gestori alla fine anche di tutto questo, effettivamente.
Allora, noi nell'attesa che qualcuno decida di porre rimedio a questa pratica, che devo dire io trovo scoraggiante.
Ma veramente
scoraggiante.
Già un sacco di tempo.
Comunque, torniamo invece alle etichette degli elettrodomestici, perché l'ingegnere imparato nel preparare la trasmissione mi ha rivelato una cosa, che dal primo
avete
di marzo
segreti, tenete fuori.
Dal primo di marzo tu potresti trovare nello stesso negozio il prodotto, il frigorifero con l'etichetta vecchia, la A con 3+ per dire, e l'etichetta e un prodotto invece con l'etichetta nuova.
Ma per fare la comparazione o perché
no, perché
ci saranno
perché
delle differenze
ci sono,
tra i due?
C'è un periodo in cui è consentito comunque continuare a vendere prodotti che sono usciti di produzione utilizzando l'etichetta vecchia, cioè senza riclassificarli. Ho riassunto correttamente, ingegnere? Perché
Il punto sì, assolutamente corretto. Allora, diciamo che sarà una situazione marginale, per cui per quasi tutti i prodotti, tra l'altro noi parliamo di apparecchi domestici, ma non per tutti gli elettrodomestici cambia l'etichetta, proprio per il ragionamento che facevamo prima, per cui solo per quelli che diciamo hanno le classi elevate più affollate, perché quindi parliamo di l'area del freddo e del lavaggio, quindi frigoriferi, congelatori, apparecchi per la conservazione del vino da una parte e lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga dall'altra. Quindi solo per questi prodotti dal primo marzo cambia l'etichetta, per cui chi entra in un negozio o va su internet per acquistare il prodotto dal primo marzo vedrà solo la nuova etichetta. Per qualche prodotto effettivamente potrebbe esserci, di questi prodotti qui potrebbe esserci anche la vecchia etichetta. Questo è dovuto al fatto che il legislatore ha concesso la vendita ancora per 9 mesi di quei prodotti che non saranno immessi sul mercato dopo il primo marzo e che quindi vivranno ancora per qualche mese con la vecchia etichetta.
Ma perché questa convivenza, ingegnere imparato, dura così poco? Un ascoltatore dice, potevano farlo valere almeno un annetto?
Questa è un'ottima, un'ottima domanda. Diciamo che poi
non è colpa vostra.
Non sempre come industria siamo perfettamente allineati alle scelte della commissione.
Senta, diamo la risposta dell'ascoltatrice che ci ha chiamato prima. Sta facendo tutti i preventivi in questi giorni perché deve rifare tutta la cucina, insomma, e quindi le servono tutti i nuovi elettrodomestici. Allora, intanto, se finalizzerà l'acquisto in questi giorni, non è che poi fra 6 mesi arriverà qualcuno a controllare in casa che il nostro nuovo frigorifero abbia magari un'efficienza energetica non allineata per quello che riguarda ciò che riporta l'etichetta, ingegnere imparato. Si può continuare a comprare tutto quello che ci serve anche in questo periodo, perché gli elettrodomestici sono assolutamente a norma.
Qui arriva la buona notizia, cioè i prodotti anche dal primo marzo rimangono gli stessi, è semplicemente la scala energetica che cambia, quindi l'efficienza del prodotto evidentemente non subisce alcuna modifica, per cui assolutamente si possono comprare in totale tranquillità, tanto è vero che chi sta acquistando i prodotti in questi mesi in realtà già trova dentro il prodotto, dentro la scatola del prodotto, la doppia etichetta, perché evidentemente per preparare il retail a fare il cambio proprio fisico, quindi appiccicare sul prodotto dal primo marzo la nuova etichetta, i produttori stanno già da diversi mesi fornendo la doppia etichetta, quindi sarà capitato più di una persona che ha acquistato questi prodotti nei mesi di trovare il prodotto in classe A3+ e l'equivalente nella nuova etichetta.
Quindi due etichette, però la nuova dovrebbe contenere anche più informazioni, ci parlava prima di questo codice QR, cioè insomma quella cosa fatta tutta a puntini che poi puntandoci sopra il telefonino si collega al sito.
Questo direi che è proprio la principale innovazione dell'etichetta, e tra l'altro riprendo con piacere anche lo spunto che davate prima, citavate la survey di un produttore, ma diciamo tutto ci porta ad evidenziare che ci sia una sempre maggiore attenzione, quindi veramente che l'efficienza del prodotto sia uno dei driver di acquisto del prodotto. Per cui con il codice QR ci sono tutta una serie di informazioni legate anche alla scheda elettronica, che anche in passato, diciamo, era presente in forma cartacea, quindi probabilmente meno analizzata dal consumatore, ma per chi è più interessato ad approfondire, veramente ci sono una serie di informazioni aggiuntive assolutamente utili. Tra l'altro lo stesso database, ripeto, avrà una sezione dedicata all'autorità di sorveglianza di mercato, che noi riteniamo fondamentale come associazione, come industria, perché veramente l'etichetta è uno strumento che ha portato dei risultati eccezionali dal punto di vista dell'efficienza. Pensate solo che un frigorifero che si vende oggi rispetto a quello quelli che hanno visto le prime etichette energetiche consuma l'80% in meno, per cui è veramente cosa che ha portato a un'efficienza concreta, dei risultati veramente concreti, per cui è bene tutelarlo e ben vengano attività che tutelino lo strumento.
Ingegnere Imparato, non lo abbiamo ricordato, ma facciamo anche un po' di ABC dell'intera operazione, perché al momento alcune categorie di elettrodomestici passano a nuova etichetta, ma non tutti, perché per esempio sono attualmente esclusi da questa fase di passaggio forni e condizionatori, mentre la nuova etichetta toccherà
l'area del freddo e l'area del lavaggio, per cui frigoriferi, congelatori, apparecchi per la conservazione del vino e lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga. Gli altri prodotti in realtà saranno tutti prima o poi toccati dal cambiamento della nuova etichetta, ma si è deciso di procedere per step proprio per questa questione di eccessivo affollamento, per cui altre etichette invece hanno ancora davanti degli anni buoni di vita. Ecco. In particolare voi citavate i forni, i condizionatori, per cui non è ancora stata fissata una data precisa, però mi aspetto che per almeno un paio di anni ecco, questo cambiamento non ci sia, per cui si può parlare di idealmente di 2023. Però,
quindi vediamo se ho capito bene, io potrei andare in un negozio fisico e trovare il forno con la vecchia etichetta, quindi la A con i più, per capirci, e invece accanto al forno il frigorifero con la nuova etichetta.
Una brillante, fosforescente, quella con la... Ecco, come sarà rappresentata anche proprio la massima efficienza energetica, ingegnere Imparato? Una A con gli brillantini?
Diciamo, su questo la commissione ha optato per cambiare il layout delle etichette, in modo che si capisca qual è quella vecchia, tra virgolette, e qual è quella nuova. Quindi saranno due etichette graficamente un pochino diverse, però la classificazione sarà quella classica della scala e poi della freccina con la lettera evidenziata, anche perché la commissione ha constatato che ormai è entrato nell'immaginario collettivo, no, del consumatore, l'identificazione della lettera con l'efficienza energetica, per cui questo è stato mantenuto in maniera
allo stesso modo. Qualcuno ci chiede cosa equivale a A con i 3+, l'ingegnere ci ha spiegato non si può fare un'equivalenza, diciamo che più o meno dovrebbero collocarsi in una classe attorno al C, ecco, la nuova etichetta con la nuova etichetta.
Senti, no, un'ultima cosa, perché alcuni ascoltatori ci stanno scrivendo, ma io in casa ho questa, cosa faccio? Devo buttarla? No, non dovete buttare niente se avete tutto, se avete degli elettrodomestici che funzionano. Il punto è, chiaramente con delle prestazioni energetiche meno efficienti rispetto al passato, il peso in bolletta si farà sentire, ma se siete come me delle persone sole in casa non ci sono poi degli stravolgimenti così insopportabili neanche per la bolletta. Quindi è chiaro che se andate a fare l'acquisto nuovo adesso trovate sul mercato qualcosa di radicalmente nuovo in termini di comunicazione sull'etichetta. Se avete degli elettrodomestici vecchi in casa ma funzionano regolarmente, ma tenetemi, ma ci mancherebbe altro.
Grazie,
non è un obbligo.
Grazie all'ingegner Marco Imparato, che è il direttore generale di Appia Italia, l'associazione che riunisce i produttori di elettrodomestici e apparecchi professionali. Tra l'altro è il secondo comparto manifatturiero italiano. Grazie, ingegner Imparato.
Grazie a voi, arrivederci.
Buon weekend, caro Mauro.
Grazie anche a te, Deborah.
A lunedì.